Buongiorno a tutti. Adesso proviamo a proiettare le diapositive, se no facciamo comunque senza. Mi senti, Sanni? Ci proviamo, dai. Allora, intanto vi introduco un po' l'argomento. Là. Ci sono degli episodi nella parola di Dio che dal punto di vista umano appunto ci sembrano particolari, no? Perché siamo portati a leggerli secondo il nostro modo di ragionare e di pensare. Però Dio agisce in modo diverso. Infatti la parola di Dio ci ricorda, conosciamo tutti, Isaia 55. Dice, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie più alte sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E questa mattina appunto desidero condividere con voi un episodio che troviamo nel capitolo di 32 di Geremia, quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 32, che ci porta proprio dentro una situazione così particolare. Abbiamo una città sotto assedio, un profeta appunto che ha annunciato il giudizio di Dio e il giudizio che sta per compiersi, e in mezzo a questo c'è appunto un ordine divino sorprendente, che è quello di comprare un campo. Allora, è proprio un punto, in questo momento di difficoltà, di crisi, il Signore gli chiede di investire in una terra che sta per essere perduta, no? E ho ripreso delle riflessioni che avevo fatto ormai diversi anni fa, un giovedì, ci eravamo concentrati un po' sull'aspetto della preghiera, però le ritenevo veramente incoraggianti e ricche di insegnamenti per tutta la comunità. Appunto in questo capitolo veramente troviamo tanti incoraggiamenti e insegnamenti appunto a vivere anche nelle circostanze più difficili una vita che guarda a Dio, una vita che guarda alla sua fedeltà e alle sue promesse. E il contesto di questo capitolo ci portano subito i primi versetti nel contesto storico e temporale nel quale tutto questo accade. C'è Gerusalemme appunto che è circondata dall'esercito babilonese, c'è Geremia che è rinchiuso nella prigione nel cortile della prigione proprio a causa delle sue profezie. Infatti il re Sedechia non sopporta il messaggio di Geremia, perché gli continua a dire che opporsi a Babilonia è inutile perché la città comunque cadrà. E proprio dopo un anno dopo rispetto a questo episodio che ci viene raccontato nei primi versetti, Sedechia viene imprigionato, la città cade e il popolo è deportato, così come aveva rivelato a Geremia. Così andiamo a leggere, intanto leggeremo diversi brani, poi magari chiedo anche l'aiuto di qualcuno. Leggiamo dal versetto 6 al versetto 15, quindi Geremia 32, dal versetto 6. Leggiamo. Allora Geremia disse, la parola dell'Eterno mi è stata rivolta dicendo, ecco Amamel, figlio di Shullun, tuo zio, viene da te per dirti, comprati il campo che è in Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Perciò Anamel, figlio di mio zio, venne da me nel cortile della prigione, secondo la parola dell'Eterno, e mi disse, ti prego, compra il campo che è in Anatot, nel territorio di Beniamino, perché tu hai il diritto di eredità e il diritto di riscatto. Compratelo. Allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno. Così comprai da Anamel, figlio di mio zio, il campo che era in Anatot e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Firmai l'atto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro. Grazie. Pesai il denaro. Firmai l'atto, sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro sulle bilance. Quindi presi l'atto di compra, quello sigillato secondo la legge e gli statuti e quello aperto, e consegnai l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maseia, in presenza di Anamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano firmato l'atto di compra e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi davanti a loro diedi quest'ordine a Baruch. Così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, prendi questi atti, l'atto di compra, tanto quello sigillato, tanto quello aperto, e mettili in un vaso di terra perché si conservino per molti giorni. Poiché, così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, in questo paese si compreranno ancora case, campi e vigne. Così appunto vediamo che il Signore annuncia a Geremia che abbiamo visto che il suo cugino sarebbe venuto da lui per offrirgli il campo, e perché lui aspettava il diritto di riscatto. E l'arrivo appunto del cugino gli conferma che la parola ricevuta era vera, che l'ordine veniva direttamente da Dio, no? È un ordine, se ci pensiamo, un po' strano, perché chi vorrebbe comprare un campo sapendo appunto in tempi di guerra, sapendo poi che la terra sarebbe diventata comunque possesso dei nemici invasori e quindi priva di qualsiasi valore economico e priva di qualsiasi utilità. E c'è anche un ulteriore dettaglio che è interessante, dice il campo di Anatot. Anatot è la città natale di Geremia, è un luogo dove in passato aveva incontrato anche opposizione, però è la terra della sua famiglia. Geremia ha diritto di riscatto secondo i principi di Levitico, per il quale appunto un parente prossimo poteva acquistare la terra perché non venisse perduta dalla famiglia. E nei capitoli precedenti, in particolare nel capitolo 11, proprio Dio aveva avvertito Geremia del complotto contro di lui nella sua città e aveva dichiarato appunto che questa città sarebbe stata punita con la spada e con la carestia. Quindi si tratta non solo di un campo in una terra che appunto sarà poi proprietà degli invasori, ma un campo in una città dove Geremia era stato perseguitato. E può sembrare strano anche che il Signore dica a Geremia di sistemare tutti i documenti in modo da conservarli, però una cosa fa Geremia: ubbidisce, non fa, pur rimanendo sicuramente perplesso davanti a quest'ordine, fa tutto quello che gli è stato ordinato. Così compra il campo, pesa il denaro, dice firma gli atti, li sigilla, chiama i testimoni e consegna la documentazione a Baruch e ordina di conservarli in vasi di terracotta come era uso. Ogni cosa viene fatta con precisione, con dettaglio, proprio per evitare qualsiasi errore che poi avrebbe potuto compromettere la proprietà nel futuro, proprio come se il profeta fosse libero di entrare in possesso poi di quell'acquisto senza alcun timore. Infatti questo dettaglio è molto prezioso, perché gli dice che Geremia non compie un gesto vago, un gesto simbolico, ma la sua obbedienza appunto è reale, concreta, accurato, fa tutto come davvero chi crede che poi quel campo abbia un futuro, nonostante nel presente tutto sembri dire il contrario. E penso un primo insegnamento che possiamo prendere per le nostre vite è proprio che la vera fede porta all'obbedienza. Quindi se da un lato la fede si manifesta appunto nella fiducia, nella sottomissione a Dio, dall'altro poi si esprime nell'obbedienza alla sua volontà. E così inizialmente, anche se Geremia sembra non capire, non lascia che la perplessità appunto blocchi la sua obbedienza e fa esattamente ciò che Dio gli ordina. E pensavo anche a noi, a me, nel senso, molte volte vorremmo capire prima tutto e poi obbedire, vorremmo che Dio magari ci mostrasse l'intero percorso, ci spiegasse ogni ragione, ci togliesse ogni dubbio, rispondesse a tutte le domande, solo allora saremmo disposti a muoverci. Però se tutto fosse chiaro, allora non ci sarebbe poi più spazio per la fede. Se confidiamo in Dio, sappiamo che Egli adempirà appunto le sue promesse e quindi possiamo agire già come se le vedessimo compiute. E questa obbedienza appunto di Geremia è interessante anche perché ci illustra come appunto la fede influenza poi le azioni esteriori, no? Sempre si collega bene a ciò che leggiamo in Giacomo 2, no? La fede senza opere è morta. Geremia mostra con le opere appunto la sua fede, non si limita di proclamare e credere nelle promesse di Dio, ma appunto lo dimostra con un'azione costosa, paga un prezzo e pubblica, perché lo fa appunto davanti ai testimoni. Noi sicuramente sappiamo che siamo salvati solamente per fede, mediante appunto per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Le opere non salvano, però le opere appunto manifestano la realtà poi della fede, perché una fede autentica produce azione, produce obbedienza, produce perseveranza. E Cristo è allo stesso tempo il nostro Salvatore, ma anche appunto il Signore che dobbiamo seguire. E quindi questa sua azione rende visibile appunto quella che era la sua fede, la fiducia invisibile. E anche qui possiamo farci una domanda: fino a che punto la nostra fede davvero modella la nostra condotta? È una fede che agisce oppure una che resta solo nelle parole? Cioè appunto una fede che agisce, che è radicata in Dio e nelle sue promesse, poi è capace di compiere anche gesti che il mondo non comprende. E appunto la vera fede entra in tutti i dettagli della nostra vita, nelle rinunce, nelle priorità, nelle scelte, nell'uso anche delle nostre risorse, no? Sia il tempo sia magari economiche. E così poi arriviamo al punto del... un punto molto bello del capitolo, in cui Vediamo che appunto Geremia non ha permesso ai suoi dubbi di bloccare la sua obbedienza, però neppure finge che questi dubbi non esistono. Così, dopo aver fatto appunto ciò che Dio comanda, cerca naturalmente, giustamente, una spiegazione a quello che gli era stato chiesto. Quindi è giusto che portiamo i nostri dubbi davanti a Dio, no? È giusto che li presentiamo davanti al Signore. Infatti non dobbiamo permettere che ostacoli il nostro cammino, ma non possiamo neanche far finta che non esistano. Però spesso ci affanniamo a risolverli da soli, no? Magari a pensare che possiamo comprendere tutto. Però sicuramente se li portiamo alla sua presenza riceviamo la giusta luce e comprensione per capire. E così capiamo che appunto la fede non è poi l'assenza di domande, ma è la scelta di portare queste domande nel luogo giusto. Infatti il problema non è avere dubbi, ma il problema è coltivarli, diciamo, lontano da Dio, lasciarli crescere lontano da Dio, pensando di risolverli da soli o nell'incredulità. Però appunto ci sono dubbi che non si risolvono da soli e si risolvono solo portandoli davanti alla presenza di Dio. Così ci possiamo chiedere su cosa si fonda quella grande fede appunto che porta all'obbedienza e all'azione. E lo vediamo proprio nei versetti successivi nella preghiera che Geremia fa. E quindi continuiamo a leggere sempre da Geremia, leggiamo i versetti 16-25. È scritto: dopo che ebbi consegnato l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, pregai l'Eterno dicendo: «Ah, Signore Eterno, ecco, tu hai fatto i cieli e la terra, con la tua grande potenza e col tuo braccio disteso. Non c'è nulla di troppo difficile per te. Tu usi benignità verso mille e ripaghi l'iniquità dei padri in seno ai loro figli dopo di essi. Dio è grande e potente, il cui nome è l'Eterno degli eserciti. Tu sei grande in consiglio e potente in opere, agli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per dare a ciascuno secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai operato fino al giorno d'oggi segni e prodigi nel paese d'Egitto, in Israele e in mezzo ad altri uomini, e ti sei fatto un nome come quest'oggi. Tu facesti uscire il tuo popolo dal paese d'Egitto con segni e prodigi, con mano potente, braccio disteso e con gran terrore. Tu desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dare loro, un paese dove scorre il latte e miele. Ed essi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno obbedito alla tua voce, e non hanno camminato nella tua legge, non hanno fatto tutto ciò che avevi comandato loro di fare. Perciò tu hai fatto venire su di loro tutta questa calamità. Ecco, i terrapieni giungono fino alla città per prenderla, e la città è data in mano ai Caldei che combattono contro di essa con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu hai detto è avvenuto, ecco tu lo vedi. Eppure, o Signore Eterno, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiami i testimoni mentre la città è data in mano ai Caldei. E vediamo che appunto è molto interessante questa preghiera di Geremia, perché è dedicata completamente appunto alla contemplazione di Dio, della sua natura, del suo carattere, dei suoi attributi, della sua grazia, della sua fedeltà. È così che Geremia appunto si prepara a ricevere una corretta visione di quello che Dio vuole dirgli. Infatti Geremia non parte dalla confusione, ma parte da chi è Dio, non parte dal problema che era l'invasione dell'esercito alle porte, ma parte dalla grandezza del Signore, e appunto non si lascia influenzare da quello che sta vivendo. E c'è bisogno anche appunto nelle nostre vite, nelle nostre preghiere, di recuperare appunto questa direzione, appunto partire da, non dai nostri problemi, dalle nostre circostanze, ma dalla grandezza e dalla fedeltà dell'Eterno. Naturalmente la conferenza di Geremia ci insegna che la contemplazione naturalmente non elimina automaticamente il problema, però mette il cuore appunto nella condizione giusta per affrontarlo. E quando il profeta appunto ricorda tutte le opere, i prodigi, la fedeltà di Dio, non sta facendo qualcosa di astratto, sta solo spostando lo sguardo appunto da quelle che erano le difficoltà del presente invece alla storia appunto della fedeltà dell'Eterno. Sta facendo appello al carattere di Dio, quel carattere che si era rivelato appunto nel corso della storia di Israele, no? Soprattutto quando aveva liberato il popolo dalla schiavitù in Egitto e l'aveva guidato verso la terra promessa. Così Dio si era rivelato attraverso grandi atti d'amore e di potenza, mantenendo tutte le promesse. E così appunto in questa preghiera riconosce i caratteri, gli attributi di Dio, no? Riconosce un Dio creatore e sovrano, Gli attribuisce la gloria dovuta come creatore, come colui che sostiene l'intera creazione. Nulla, non c'è nulla di troppo difficile per te. Questo appunto nasce dal vedere proprio le magnifiche opere nella natura che Dio aveva compiuto. Esalta appunto un Dio onnipotente, un Dio misericordioso, un Dio onnisciente, no? Dice il Dio sovrano, il Dio potente, il Signore di tutti gli eserciti. Il Dio che conosce ogni cosa, che però è attento a discernere l'obbedienza dalla disobbedienza, no? Dice, ha gli occhi aperti su tutte le vie degli uomini per rendere a ciascuno secondo le sue opere. E poi soprattutto il Dio fedele, no? Racconta le grandi cose che Dio aveva fatto al popolo. Hai fatto miracoli e prodigi, tu conducesti fuori dall'Egitto, tu resti il paese che avevi promesso ai padri. E appunto ricordare e contemplare appunto tutta l'azione, la fedeltà di Dio anche nelle nostre vite è importante, perché sicuramente è per noi un motivo di grande consolazione, no? Ricordare come è intervenuto nelle nostre vittorie, ma anche nelle nostre sconfitte, sicuramente come è stato accanto a noi. E ci fa proprio bene sapere che Dio è davanti a noi, è dietro di noi, e torna a noi così come lo era col popolo di Israele nell'Esodo, sempre appunto pronto a sostenerci, a guidarci. L'Esodo appunto è proprio l'esempio lampante per il popolo di cose impossibili che Dio ha reso possibili. E infine arriva comunque a proclamare che anche Dio è anche un Dio di giustizia, un Dio inflessibile, santo, che ama il peccatore ma odia il peccato, quindi il suo giudizio è reale, giusto. Geremia non nasconde la causa appunto della crisi, riconosce apertamente il peccato del popolo di Israele. Israele era entrato nella terra promessa, però non aveva ascoltato la voce del Signore, non aveva camminato secondo la sua legge, si era dato all'idolatria, si era ribellato, e così anziché adempiere la propria vocazione di luce nel mondo, invece era sempre precipitato sempre più nella malvagità. E Geremia sa che Dio fa quello che dice quello che tu hai detto è avvenuto. E poi arriva quella parolina che dice appunto eppure, quindi alla fine, dopo aver contemplato il carattere di Dio, i suoi magnifici attributi, la sua grandezza, la sua fedeltà, il suo amore, la sua misericordia, porta davanti a lui la sua perplessità, dice: Signore, sì, tu che hai pronunciato il giudizio contro Gerusalemme, eppure adesso mi ho ordinato di comprare un campo quando tutto intorno sta crollando. E arriva così la risposta del Signore, che leggiamo dai versetti 26 al versetto 29, e dice: Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: Ecco, io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Perché così dice l'Eterno: Ecco, io darò questa città in mano ai Caldei, in mano a Nebuchadnezzar, re di Babilonia, il quale la prenderà. I Caldei che combattono contro questa città entreranno, appiccheranno il fuoco e questa città brucerà insieme alle case in cui hanno bruciato incenso a Baal e fatto libazioni ad altri dei per provocarmi ad ira. Leggo anche il versetto 36. Perciò ora così dice l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo a questa città di cui voi dite: essa sarà data nelle mani dei re di Babilonia per mezzo della spada, della fame e della peste. E così il Signore risponde alla preghiera di Geremia, e la sua risposta inizia proprio con una domanda. Dice: c'è forse di qualcosa di troppo difficile per me? Questa parola riprende appunto e conferma quello che aveva detto proprio Geremia all'inizio. Dice: nulla è troppo difficile per te. È come se il Dio dicesse appunto a Geremia, al suo servo, che dice: hai parlato bene, sai che appunto nulla è troppo difficile per me. Però ora lo spinge appunto a far sì che quello in cui crede possa veramente cambiare il suo modo di leggere la situazione, no? Ci possono essere magari molte cause che ostacolano appunto la realizzazione di questa verità nella mia vita, nelle nostre vite, però è una verità che crediamo e confessiamo. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? È una domanda che ha una sola risposta. Però a volte appunto non permetto a quello che credo appunto di governare le mie scelte e la mia vita. Così ecco un motivo di incoraggiamento, appunto di esortazione a pensare a questo. Quindi inizia con questa domanda: c'è qualcosa di troppo difficile per me? E ovviamente appunto la risposta è no. Abbiamo a che fare con il Dio dell'impossibile, no? Questa espressione richiama quella che troviamo anche in Genesi 18, versetto 14, che dice: vi è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Qui il Signore stava promettendo il figlio e l'erede a Sara ed Abramo, che andava oltre ogni normale aspettativa. appunto ci parla delle cose, del fatto che Dio può operare delle cose nuove, delle cose impossibili, può fare nuovi cieli, nuova terra, può dare un nuovo figlio, un nuovo erede e un nuovo popolo di Israele dopo l'esilio. Ancora Romani 4,17 ci ricorda Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Quindi il Dio che ha chiamato con la sua potenza l'esistenza dell'intero universo e con la sua potenza ha liberato il suo popolo dalla schiavitù, che ha reso feconde le sterili e risuscitato i morti. Però Dio, appunto, abbiamo detto che è un Dio di giustizia, quindi conferma il suo giudizio contro Giuda e Gerusalemme e ripercorre appunto i motivi per cui non può non giudicare il suo popolo, che appunto l'ha provocato, l'ha rifiutato, ha perseverato nella disobbedienza. E quindi prima appunto c'è il riconoscimento del peccato del popolo e poi la confessione della giustizia di Dio e solo allora appunto la promessa della restaurazione. Ed è interessante questa progressione, perché solo quando comprendiamo la serietà veramente del giudizio che meritiamo per i nostri peccati possiamo apprezzare e vedere quanto è ancora più grande la grazia che Dio ci ha riservato mediante il suo Figlio Cristo Gesù. E così il Signore adesso apre alla speranza e fa delle promesse per il futuro, quindi conferma che il popolo sarà esiliato e disperso, però fa una serie di promesse. Queste le troviamo dai versetti 37 a 44 e andiamo a leggere. Dice: ecco, io li radunerò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro. Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temano per sempre, per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, non mi ritirerò più da loro. Facendo loro del bene, metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me. E mi rallegrerò di loro facendo loro del bene, li pianterò stabilmente in questo paese, con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima, perché così dice l'Eterno: come ho fatto venire su questo popolo tutta questa grande calamità, così farò venire su di loro tutto il bene che ho loro promesso. Si compreranno ancora dei campi in questo paese, di cui voi dite: è una desolazione, senza più uomo e bestia, è stato dato in mano dei Caldei. Si compreranno campi con denaro, si firmeranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno i testimoni nel paese di Beniamino e nei dintorni di Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città delle pianure, nella città del Negev, perché io farò tornare quelli che sono in cattività, dice l'Eterno. Così appunto abbiamo visto che fa una serie di promesse. Dice che il popolo sarà raccolto e sarà riportato appunto nella terra promessa. Rinnoverà la sua relazione con loro, dice: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Darò loro un nuovo cuore e una nuova via, e stabilirò con loro un patto eterno. Dice: non mi allontanerò mai da loro, né cesserò di far loro del bene. E poi ancora gioirà nel fare del bene. Così il popolo è giudicato per aver trasgredito il patto con Dio, appunto, ma Dio ne farà uno nuovo che durerà in eterno. Il popolo ha sempre avuto un cuore ribelle e duro verso Dio, ma Dio ne darà uno nuovo. E quindi rimane la speranza per il futuro, che è una speranza che non si basa su qualcosa di umano, ma appunto si basa sulla promessa di Dio. Né i babilonesi né il giudizio sono la fine per il popolo di Israele, perché il futuro del popolo è custodito dalla fedeltà di Dio. E così abbiamo visto che al versetto 44 arriva finalmente la risposta, che era già stata in parte preannunciata al versetto 15, per cui Geremia doveva comprare quel campo. L'esito della guerra è certa, tanti degli abitanti saranno uccisi, tanti saranno deportati, ma c'è una promessa: si compreranno ancora dei campi con denaro, si scriveranno gli atti, si sigilleranno, perché io farò tornare quelli che sono deportati. Così, sebbene nella situazione che vive Geremia tutto sembra andare a rotoli, il progetto di Dio appunto nel lungo periodo invece è differente, perché Geremia conosceva il Signore e già in qualche capitolo prima, nel versetto 28 del capitolo 31, dice: il Dio che sradica è anche il Dio che pianta, il Dio che giudica è anche il Dio che restaura. E tutto questo non perché il popolo se lo meriti, ma solamente perché appunto il Signore è fedele al suo patto e misericordioso. E così adesso comprendiamo meglio il senso di quell'acquisto. Il popolo, il campo ha un futuro perché il popolo ha un futuro, e quindi Geremia non si limita a dire un giorno andrà meglio, ma appunto agisce in maniera coerente appunto con il futuro promesso da Dio. In tutto questo percorso che abbiamo cercato di vedere, Geremia è stato sostenuto dalla grazia di Dio. Dio gli ha fatto sentire i suoi occhi su di lui, gli ha fatto sentire che era attento ai suoi bisogni, alle sue difficoltà. L'ha sostenuto appunto in Trembolio, abbiamo visto, ha portato a impegnarsi apertamente in questo gesto pubblico di comprare il campo, l'ha portato a presentare a Dio tutti i suoi dubbi, tutte le sue difficoltà, senza mascherarli, e poi gli ha donato anche una comprensione nuova delle promesse che gli aveva fatto. E questo è spesso il modo anche in cui Dio opera con i suoi figli, no? E non sempre ci cambia le circostanze, però magari ci dà, e cambia il nostro cuore, no? Dentro le circostanze, non sempre apre immediatamente tutta la via, però ci dà di fare il passo successivo, non sempre appunto risponde spiegando tutto come abbiamo detto, ma si rivela appunto come il Dio fedele. Così abbiamo visto che Geremia fonda la sua fede sul carattere, sulle qualità di Dio, e aveva confessato appunto prima la verità generale, che niente è troppo difficile per il Signore. Poi da questa verità generale era scesa appunto a mostrare le prove nella storia di Israele, di tutto questo, che nonostante tutte le difficoltà Dio aveva preservato, aveva redento e stabilito il suo popolo. E poi gli ha dato appunto di sentire nuovamente la grande verità che nulla è troppo difficile per il Signore. Gli aveva fatto tutte quelle serie di promesse, ma quelle promesse vanno oltre la restaurazione letterale del popolo, infatti ci parlano anche di una restaurazione spirituale. Infatti nel capitolo successivo, che poi magari mi invito a leggere, fa ulteriori promesse, appunto dice: nella città di Giuda si udiranno grida di gioia, ci sarà un'abbondanza di gregge. E poi c'è una grande promessa: farò germogliare il germoglio di giustizia, la discendenza di Davide, il Messia. Quindi la promessa di Geremia non guarda solo al ritorno dall'esilio, ma guarda anche all'opera appunto della redenzione compiuta in Cristo, no? Anche parla del patto eterno, del cuore nuovo, del popolo raccolto, appunto, che ci richiama il compimento di questa redenzione. E se Geremia poteva comprare un campo appunto guardando alla restaurazione futura, tanto noi oggi possiamo vivere per fede appunto guardando a Cristo morto, che è garante, morto e risuscitato per noi, che è garante di tutte le promesse di Dio. Scusate. Se la parola appunto riferita dai profeti si è dimostrata sicura, quanto più è sicura la parola di Dio stesso, di Gesù, che la parola fatta carne. Anche noi magari non vediamo come Geremia il compimento e la piena realtà di tutto quello che Dio ha promesso, però appunto abbiamo Gesù Cristo che è stato crocifisso per i miei peccati, per i nostri peccati, che è risuscitato dalla morte, che siede alla destra del Padre e dove appunto è il garante della nostra salvezza e di tutte le sue promesse. E così possiamo vivere veramente una vita fatta come un deposito, pensando appunto alla realtà futura, alle promesse e alla speranza futura. Così, avviandoci alla conclusione, vediamo che compra il campo, l'invito che Dio rivolge a Geremia, ma anche appunto un invito che Dio rivolge a ciascuno di noi per vivere appunto alla luce del futuro che ha promesso. Ci incoraggia appunto a comprare il campo, ci invita a guardare sempre più alla sua fedeltà nonostante le circostanze e nonostante tutto ciò che ci circonda. Se ha mantenuto le promesse fino ad ora, sarà fedele appunto nel compiere anche tutto quello che resta da realizzare. E comprare il campo oggi significa obbedire appunto anche quando magari il presente sembra incerto, significa investire in ciò che Dio promette anche quando il risultato magari non è immediato, significa continuare a seminare, a pregare, ad amare, a testimoniare, anche se intorno si vede appunto opposizione, magari si vede malvagità, sterilità, eccetera. Infatti la fede non ci chiede di garantire i risultati, quello spetta a Dio, però ci chiede di obbedire alla chiamata e vivere in modo coerente alla promessa. Così l'obbedienza alla chiamata con l'investimento, non ricordiamo, Geremia ha pagato un costo, con il costo che comporta è una nostra responsabilità, una mia responsabilità. una risposta che scegliamo di dare oppure no, quindi di obbedire. Invece il compimento delle promesse è opera di Dio e su questo possiamo stare e riposare tranquilli. Così abbiamo visto questa grande lezione appunto sulla fede, sull'obbedienza, sulla preghiera e sulla speranza appunto che non nasce dalle circostanze ma dalla fedeltà di Dio. Quindi è stata la storia di una persona con una fede che si è lasciata guidare dalla parola del Signore, i dubbi portati in preghiera e di una promessa che va oltre il giudizio. Il Signore appunto vuole che crediamo alle sue promesse più di quanto temiamo il presente, che non lasciamo che la perplessità ci blocchi nell'obbedienza. Vuole che portiamo i nostri dubbi a Lui e che riceviamo delle nuove forze. Vuole appunto che viviamo sapendo che nulla è troppo difficile per il Signore. E quando anche tutto sembra intorno vacillare, no? Magari quando le nostre forze vengono meno, le circostanze sembrano difficili, la parola di Dio ci invita ancora oggi a comprare quel campo, da agire per fede, a camminare nell'obbedienza, a portare i nostri dubbi in preghiera e riposare nelle promesse e nella fedeltà di Dio.